Problema. Problema. Soluzione. Soluzione.
Tutorial.
Il programma. Il programma.
Ecco la risposta.
Che risolve i problemi.
Entra in contatto con tutti. Tutorial.
Allora, vediamo un po' cosa ha scritto ieri sera il papà prima di partire. Ritengo che il primo rifornimento sarà effettuato dopo chilometri 260, grosso modo all'altezza di Modena Nord tra le 10.35 e le 10.42. Che ore sono, Magda?
20 alle 11.
No, dilla bene.
10 e 40. Su, andiamo, bambini.
Magda, dove state andando?
Ben, porto i bambini al gabinetto.
Ma allora io parlo al vento.
Perché?
Allora, te lo ripeto per l'850esima volta. I bar e i bagni pubblici sono i distributori automatici della salmonellosi e del tifo, d'accordo? Anton Luca e Anton Giulio, papà vi chiede un grandissimo favore. Tra 20 minuti, 22, 23 al massimo, vi garantisco che giungeremo in una bella e ampia piazzola dove potrete fare con tutta calma i vostri bisognini. Se papà vi chiede questa cortesia, glielo fate questo regalo a papà?
Sì, 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 ce la facciamo! Ce la facciamo!
Che meraviglia aprire con Bianco, Rosso e Verdone. Carlo Verdone, 1981, che interpretava il pignolo logorroico, anche un po' angosciante, padre di famiglia, Furio. Poi c'era la moglie Magda, tutta molto molto dimessa, e quella che diceva sempre non ce la faccio più, non ce la faccio più, e poi i figli Anton Luca e Anton Giulio. Lungo viaggio con i bambini, ci sono fermate necessarie ma anche alcuni imprevisti, e allora questa mattina vogliamo proprio parlare di questo tema: quando bisogna viaggiare con i bambini, si può fare anche con quelli piccoli, oppure quando si diventa genitori si smette di essere grandi viaggiatori? Ne parleremo da qui alle 11 con tanti ospiti e tante opinioni. Io sono Daniele Oldani, ma non sono da solo, perché anche questa mattina con me ci sono Enrico Alberti. Buongiorno.
Buongiorno Daniele e a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno Mirko Bordoli.
Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori.
Molti ospiti, dice.
Sì,
il primo è già qui
ed è Claudio Visentin, docente presso l'USI di Lugano, giornalista di viaggi, laureato in storia del turismo e presidente della Scuola del Viaggio. Buongiorno.
Buongiorno, e padre di tre figli.
E padre di tre figli.
E tuttavia ancora qua a raccontarlo.
Bene, vuol dire che c'è qualcosa da raccontare, è rimasto qualcosa di questi
viaggi.
Vuol
dire che si sopravvive. Alle 9.09 possiamo dare questa prima informazione di
servizio. Si sopravvive
a questa condizione.
Ottimo, c'è anche un video che potete già vedere sulla pagina Facebook di Rete 1, vedrete noi tre, Mirko, Claudio e il sottoscritto, ma vedrete anche una meraviglia, una signora che si chiama Jennifer, poi ve la presenteremo. Io ho detto Jennifer Lopez, assomiglia un po' anche a Jennifer Lopez.
Anche meglio.
Per cui
più
sentite
grande.
Quanto siamo allegri stamattina. Enrico Alberti, cosa vuoi chiedere al pubblico?
Io chi somiglio? Alla sorella brutta di Jennifer Lopez. Ma va bene, non importa, non c'è problema, non mi offende.
Tu assomiglia a una che ha vinto l'Oscar, ma adesso non facciamo nomi.
Lo sappiamo, Claudio Visentin ci ha detto si sopravvive, e noi chiediamo ai nostri ascoltatori di condividere con noi se siano d'accordo, prima di tutto, con questa soluzione. Cioè, portare in viaggio dei bambini è un'esperienza a cui, insomma, si decide di sopravvivere? Uno, se sì, come avete fatto?
Esatto.
Se sì, soprattutto, come vi siete organizzati?
E se no,
raccontateci anche
se no, perché
i bambini si possono anche parcheggiare da qualche
ma no, ma scusami,
parcheggiare già è un termine che non ci piace.
Ma se vai in vacanza, scusami, come fai senza
e le foto?
E le foto di cosa?
Beh, delle vostre vacanze con i bambini, quelle un po' sfumate, un po' anni 60, no?
Sì, col secchiello, la paletta. Possiamo cominciare?
Siamo pronti.
Tutorial. Andiamo. Anche oggi è qui per voi.
Entra in contatto con Tutorial. I tuoi messaggi WhatsApp, anche vocali, al numero 079-873-9825.
Lungo il viaggio per sapere che c'è laggiù, sulla strada dietro agli altri uno in più. Ci hanno dato la speranza di un futuro, e la nebbia poi perdemmo il nostro faro. Sempre in viaggio per vedere un giorno blu, sulla strada in mezzo agli altri uno in più. Io
chi sono io e dove vado io. Io che faccio io e cosa cerco io. E quanta strada da fare io, ancora quanta strada. E quanta strada mai dato Dio, ancora quanta strada. E quanta strada da fare io, ancora quanta strada. E quanta strada mai dato Dio, ancora quanta strada. Ci hanno fatto la promessa di una pace, ma domani copriranno questa voce. Ora in viaggio per salire fin lassù, sulla strada insieme agli altri, uno in più. Io, chi sono io e dove vado io? Io, che faccio io e cosa cerco io? E quanta strada ho da fare io, ancora quanta strada. E quanta strada mai dato Dio, ancora quanta strada. E quanta strada da fare io, ancora quanta strada. E quanta strada mai dato Dio, ancora tanta strada. Io, chi sono io e dove vado io? Io, che faccio io e cosa cerco io? E quanta strada da fare io, ancora quanta strada. E quanta strada mai dato Dio, ancora quanta strada. E quanta strada da fare io, ancora quanta strada. E quanta strada mai dato Dio, ancora troppa strada.
In viaggio è la canzone di Claudio Baglioni e noi questa mattina siamo proprio in viaggio con i bambini. Mm-hmm. E quindi ritorniamo dal nostro Claudio Visentin. Comunque in generale tre figli, possiamo dire un'esperienza positiva.
Un'esperienza assolutamente positiva. È come di certi viaggi che sei piove, sei al freddo, fai fatica così e dici sarà bello raccontarlo quando sarò tornato. Cioè quando ci sei dentro nell'esperienza ovviamente ci sono anche dei momenti di sincero sconforto. Mi ricordo che una volta stavamo facendo una salita che aveva i tornanti numerati e c'erano 12 tornanti per arrivare in cima alla montagna.
Sì.
Al terzo tornante c'era già una situazione da guerra civile. Mia moglie stava urlando, un bambino stava vomitando, uno stava piangendo. E allora inevitabilmente ti dici ma cosa ci faccio qui, no? Però sono momenti di leggero sconforto che ti capitano anche quando viaggi da solo, insomma, e sono anche tipici di certa età. Poi però il senso complessivo dell'esperienza è molto positivo, questo va detto. Poi c'è anche una cosa da dire: avere figli oggi non è più come in passato una condizione naturale, qualcosa che ti capita, è qualcosa che vuoi. Quindi dal momento che lo vogliamo non avrebbe poi senso nel momento della vacanza, che è un momento importante, separare i destini della famiglia. Non è che voglio dire male, non so, del mini club o di questi spazi, però non ha senso portare con sé i figli e poi parcheggiarli. Ci può stare un giorno, i genitori sono stanchi, insomma si capisce, la vita è dura per tutti, però diciamo il senso della vacanza è proprio la condivisione. Tant'è vero che recentemente ho aggiunto ai bambini un cane, così la confusione si pare. E la prossima un tutorial potrebbe essere anche come sopravvivere a un viaggio con i cani.
Con i cani.
Che è un'ottima idea.
Abbiamo dedicato già puntate ai nostri amici animali, sì. Però gli spunti noi li mettiamo da qualche parte del cervello, per cui prima o poi
tornano sempre
utilissimi.
Da che età consigli di portarci i bambini? Da
su questo,
subito?
Su questo ho il consiglione.
Dai,
consiglione, il coniglione, il consiglione, che è questo. Molti viaggiatori esperti, cioè che hanno viaggiato molto, fanno quello che secondo me è un errore, poi magari loro ci chiamano e ci dicono che non è così, cioè cercano di non cambiare la routine dei viaggi e di partire con bambini molto piccoli per dei viaggi anche impegnativi. Secondo me è un'idea sbagliata, nel senso che il bambino si stanca molto, è comunque molto stressante, molto faticoso, ne ricava molto poco, perché voglio dire, un bambino di 2 anni che va in Sud America non so quanto impara, e spesso poi i genitori si demotivano. E quando i bambini arrivano a delle età fantastiche invece per viaggiare, che sono dai 5-6 anni, loro sono scoraggiati e li portano più vicino. Invece, secondo me, specialmente i primi anni dei bambini sono meravigliosi per esperienze, viaggi di prossimità, viaggi a breve distanza, a media distanza. C'è tutto un territorio da scoprire alle porte di casa nostra, il nostro cantone stesso. Mezzo mondo viene a visitarlo perché è un cantone turistico.
Chiaro,
quindi
chiaro.
Il tempo in cui abbiamo i bambini può essere un tempo perfetto anche per scoprire i dintorni di casa.
E quindi quando poi arrivano i 3-4 anni si può cominciare.
Si può cominciare, e anzi diventano una parte importante del viaggio, cioè hanno veramente un punto di vista nuovo sul viaggio. Un altro aspetto interessante secondo me è: non viaggiamo per dirgli cosa devono vedere, cioè ti porto là perché devi imparare questo, devi vedere questo, ma c'è spazio per ascoltarli. Loro danno un loro punto di vista sul viaggio che può essere molto originale.
Quindi se li porto a vedere un monumento o qualche cosa, cosa faccio? Dico: ecco, guarda.
Cioè ci sta.
E aspetto.
Ci sta, nel senso che è chiaro che al mondo ci sono molti posti famosi, quindi una volta vai a Parigi e li porti a vedere Notre Dame de Paris, li porti a vedere la Tour Eiffel, ovviamente fa parte un po' di quella cultura generale, lo si fa da bambino in fondo, però non è il senso del viaggio non è una lista di luoghi famosi da spulciare, così poi quando li studi a scuola li hai già visti, ma è proprio di scoprire il mondo. E quindi c'è spazio anche, noi facciamo ogni tanto, abbiamo fatto un viaggio a Londra con uno dei miei figli e abbiamo fatto questa visita scherzosa in un'ora, cioè gli ho detto: adesso in un'ora vediamo tutto, no? Fatto, spulciato, questa è la regina, questa è Westminster, questo è il cambio della guardia, questo è il Big Ben, e poi siamo andati a vedere la Tate Gallery o anche solo passeggiare lungo il fiume, abbiamo scoperto gli angoli interessanti. Quindi non è una lista della spesa il viaggio, che è un'esperienza da fare insieme.
Cosa non consiglieresti assolutamente come meta?
Ah, che cosa non considerai come me?
Ecco, io questo proprio non lo farei con i miei figli.
Io i grandi centri commerciali, quando vedo le persone che la domenica entrano nei grandi centri commerciali, mi fa un pochino...
Una tristezza infinita,
mi fa un
vero?
Po' tristezza, perché penso che ci siano molti posti più interessanti da vedere, come le fattorie con le mucche. Però io sono anche un ostinato reazionario e conservatore. Quindi.
Va bene, va bene. Prima della trasmissione ci hai detto anche che esiste una tendenza che si chiama Baby Moon, di cui ci parli tra poco.
Perfetto.
Giusto un'anticipazione, che cos'è Baby Moon?
Allora, Baby Moon, come viaggiare con un bambino se non ce l'hai?
Ecco, se non ce l'hai, ma in realtà ce l'hai.
Ma in realtà ce l'hai.
E poi vi spieghiamo il perché, tra poco.
Tutorial. Risolviamo problemi.
Winds will come and winds will go. Seasons always change, but the light that shimmers in her eyes stays the same. Yeah, the sun will shine and the moon will glow, and the world will always turn. There's a constant fire inside of her that always burns. She knows me. Every corner of my soul, she knows me. The way I come, the way I go, she told me. There's nothing I can show. She don't know about me. Round and round and round we go, neither here or neither there. All I know without her in my life, I'd be nowhere.
nothing left to say. She holds me, time just flies away. It's being with her so easy. Oh, she knows me. Every corner of my soul, she knows me. The way I come, the way I go, she told me. There's nothing I can show.
Da quando ho dei bambini piccoli non riesco più a viaggiare. Quante volte abbiamo sentito questa frase? Ma è davvero così? Quali sono le vostre esperienze? Tutorial ha scoperto che esiste un mondo di consigli per chi vuol portare a spasso i propri cuccioli d'uomo da una parte all'altra del mondo. Siamo pronti a condividerli con voi.
Tutorial.
Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11.
Nei primi minuti di questa trasmissione ho avuto l'impressione che insomma questa cosa si possa fare, si può viaggiare con i bambini, anche se mia personale esperienza, quando parlo con amici che hanno bimbi piccoli eccetera e che conosco insomma da molti anni e so che sono grandi viaggiatori, vedo veramente nella maggior parte dei casi gente che smette totalmente di viaggiare. L'anno prima era a Cuba, in Venezuela, in Sudafrica, ovunque, e poi improvvisamente sempre casa con i loro bimbetti.
Beh, bisogna avere pazienza, come diceva giustamente Claudio Visentina, ciascuna età ha la sua destinazione.
Vero, vero, vero.
Prossimità fino ai 5, dai 5 in avanti lasciamo spaziare.
Noi eravamo sui 3, tu già avevi verso i 5.
No, i 5 lui ha detto.
Ah, no,
4?
4.
Tra i 4 e 5.
Ho detto 4 io.
Ah, allora ho capito. Ho io 3. Nella mia testa da 3 via, pronti via verso il mondo. Enrica, che ci dice il
grazie
pubblico?
Per quest'aria di allegria. Noi abbiamo cominciato con i figli a fare i viaggi dei 5 anni, ecco perché mi è rimasto 5, perché prima non si ricordano tanto ed è magari questo un argomento di cui torneremo a parlare ed è un peccato. Andavamo sempre in tenda, durante il viaggio c'erano delle regole e anche adesso che hanno più di 20 anni le hanno mantenuto. Quindi ci dice questa signora che ci ascolterà per radio.
Bene, grazie.
Sì, viaggi in tenda, devo assolutamente raccontarvi qualcosa. Noi abbiamo appena fatto uno con i ragazzi e abbiamo riscoperto la tenda perché appunto avendo il cane non può più entrare negli alberghi. Allora abbiamo riscoperto...
Dipende dagli alberghi.
In molti alberghi tedeschi non siamo riusciti. Allora, molto triste, ma è così. E allora abbiamo dormito in tenda la notte col cane legato davanti. Poi a un certo punto il bambino ha detto ma il cane sta da solo e nel cuore della notte qualcuno ha tirato il cane nella tenda e si è creata una promiscuità riprovevole che però è il senso anche della vita familiare.
Poi dipende da che cane hai, perché se hai un San Bernardo o hai un Chihuahua...
In quel caso dormi fuori tu.
Esatto.
Altra metà del mondo. Odio quando i bambini sono sull'aereo. Li vedo già in coda durante
lo so,
il check-in.
Lo so.
E prego di non essere vicina di sedile, ci scrive questa ascoltatrice.
Ah, totalmente. Cioè, la capisco perché in alcuni viaggi ero così dispiaciuto del rumore che facevano i bambini. Una volta nel nostro condominio i vicini mandarono una lettera in cui elencavano tutti i rumori che facevamo durante la giornata. E noi la leggevamo e dicevamo come hanno ragione. Sì, questo è quando fa cadere quello. Qui è quando fa quella cosa lì. Ed era la descrizione della nostra vita quotidiana, un gigantesco rumore. Però hanno ragione. Però i bambini sono anche qualcosa un po' di tutti, cioè non sono solo dei due genitori che li mettono al mondo, non sono una proprietà privata, insomma, sono anche, c'è un senso generale dell'avere bambini in una società e quindi portiamo pazienza. I genitori si attrezzino al meglio e gli altri portino un po' di pazienza.
E a questo proposito, dice un altro ascoltatore, come sempre sono i genitori che fanno la differenza. Non sopporto quando fanno finta di niente, cioè, si girano, ci chiacchierano e hanno dei marmocchi in giro per il ristorante. Che...
Brava, stavo per dirlo io. Al ristorante, in effetti, cioè, dopo un po' il genitore dovrebbe intervenire, no? In maniera...
Sì, giustissimo. Salvo, posso dire una cosa molto scorretta e molto segreta. Quando erano piccoli i nostri bambini, ogni tanto, quando il servizio era intollerabilmente lento, allora gli dicevamo, perché non vai a giocare? un pochino e i piatti cominciavano ad arrivare improvvisamente. Quindi
questa si accelera
il risultato. Un ultimo messaggio, Enrico, vai.
E questo a proposito dei centri commerciali, ci scrive un ascoltatore, ma che dire delle persone che purtroppo non hanno scelta e devono andarci nei centri commerciali perché la spesa non possono farla altrimenti, giustamente.
Noi l'abbiamo detto subito, grande rispetto, cioè abbiamo detto che alcune scelte, se riusciamo, è meglio non farle, il baby club d'estate o il centro commerciale domenica, però abbiamo anche detto c'è chi lavora, chi fa fatica, chi ha un mutuo da pagare, cioè è come una stella polare che ci guida, certo. Non vuol dire non siamo dei talebani di questo.
Questo no. Grazie Enrica, continua a raccogliere messaggi, ricordiamo il messaggio audio che ci piace molto, le vostre storie, le vostre esperienze, per cui mandateci i vostri WhatsApp, ci fanno sempre molto piacere.
Eravamo rimasti al baby moon.
Esatto. Che cos'è sto baby
il
moon?
Il baby moon è una storia molto interessante perché è un nuovo stile di viaggio che non esisteva, quindi è stato proprio creato dal nulla, nessuno aveva mai pensato a farlo, ed è questo, cioè quando si è circa al terzo mese di gravidanza, diciamo, quindi le cose sono abbastanza chiare,
definite,
però
certo.
Al tempo stesso la mamma è ancora in grado di muoversi con una certa facilità, molte coppie hanno cominciato a partire per delle vacanze di tutto riposo, un paio di settimane in un bellissimo posto al mare, al caldo, relax totale, viziandosi moltissimo, che serve proprio a raccogliere energie positive, sapendo che i primi mesi dopo la nascita sono mesi molto duri, molto stancanti, molto faticosi. Allora è come immagazzinare buone sensazioni e tanto sonno in vista di quello che verrà dopo. È partito un po' come uno scherzo giornalistico, il baby moon dopo l'honeymoon, e invece adesso ci sono diversi resort in giro per il mondo, villaggi turistici al mare, che offrono proprio questa proposta specifica. E quindi il bambino c'è, diciamo, è il primo viaggio che fa con i genitori, però chissà così, cosa sei.
Quindi è una cosa molto, molto rilassante, questo sì, è interessante.
Assolutamente. Come si organizza un viaggio con i bambini? Come se non ci fossero, oppure ci vuole un'organizzazione effettivamente diversa?
Ci vuole un'organizzazione diversa, io sono convintissimo. In primo luogo non c'è niente di così frustrante come cercare di rispettare lo stesso programma che si farebbe senza bambini. Okay. Questa è una cosa che genera una frustrazione straordinaria proprio. Invece no, il programma è quello che si riesce, quello che si può, è un orientamento generale e poi molti piccoli accorgimenti pratici, cioè un gioco, una bottiglia d'acqua, delle salviette, cose che nella vita di tutti i giorni possiamo facilmente rimediare in altro modo, coi bambini diventano essenziali, quindi le loro cose, il piccolo armamentario che serve. È incredibile quanto dei piccoli accorgimenti apparentemente insignificanti possono abbassare il tasso di stress. È una situazione oggettivamente stressante, quindi voglio dire, dobbiamo cercare di abbassare questa fatica.
Certo.
Ci ascoltiamo una canzone, prima
poi,
però...
Poi entra Jennifer Lopez.
Sì, c'è Jennifer, la nostra Jennifer Lopez. Prima però immaginiamo cosa fanno a casa i nostri ascoltatori.
È una mattina come tante altre e tu sei sotto il casco ad aspettare che la tinta numero 57 faccia effetto. Ricapitoliamo. Hai portato la foto di Julia Roberts dicendo a Pierre che vuoi diventare proprio così. Non ti sei accorta che Pierre, prima di metterti sotto il casco, ha fatto una smorfia? Sì, era inevitabilmente una smorfia. Come dire, proprio Julia Roberts?
Bye.
Carmen Consoli, le sue parole di burro. Sulla rete viaria della Svizzera italiana permangono gli ultimi rallentamenti sui seguenti tratti: strada principale tra Ponte Tresa e Gravesano su più tratti in entrambe le direzioni, da Vezia verso Massagno, e sul lungolago di Lugano da Paradiso verso il centro della città.
Allora, forza bambini, forza, ritorniamo un po' col giochino. Allora, chi vede prima un contadino, 5 punti. Chi vede prima un cavallo, 10 punti. Chi vede prima un campanile, 15 punti. Com'è la situazione?
Io 70, tu Luca 20.
E la mamma?
Zero.
Zero? Matta, su, un po' d'entusiasmo, no? È un giochino istruttivo soprattutto per i bambini, no? Un po' di carica, dai. Forza col contadino? Forza col campanile?
Forza, forza Magda, ancora Verdone, ancora Bianco, Rosso e Verdone e ancora Enrica per
si
i messaggi.
Si può spoilerare il fatto che poi Magda alla fine...
No, beh, no, non lo dire, no. L'avranno visto tutti però.
Tutti,
dai.
Bianco, Rosso e Verdone. Io una soluzione ce l'avrei, ci scrive un ascoltatore, basta legarli bene al portabagagli,
no,
sul tetto.
No.
È come non averli. Vabbè. E poi un'altra ancora, Giubiasco Riccione, partiti alle 4 della mattina, arrivati alle 16.30. I miei bimbi hanno fatto a gara a chi vomitava di più. Ho conosciuto tutte le piazzole di sosta dell'autostrada, ci scrive Serena. Effettivamente, io ho tre fantastiche figlie ormai grandi, con mio marito abbiamo sempre viaggiato anche con le figlie molto piccole. Ora chi può ci segue ancora, esperienze sempre positive.
Quindi qualcosa di positivo, qualcosa di un po' meno positivo, però sì. La signora sempre serena, cioè nonostante si chiama ancora Serena.
Lei quindi, si chiama Serena, e poi effettivamente posso aggiungere rispetto a quanto ha detto prima il nostro Claudio Visentini e a tutti gli accorgimenti, piccoli accorgimenti necessari nella preparazione di tutto quello che per il viaggio. Ci scrive questo ascoltatore: noi abbiamo da sempre viaggiato, anche quando i nostri figli erano piccoli, sia per lavoro in paesi lontani che per vacanze, grazie al fatto che mia moglie ha allattato a lungo, non c'era mai il problema del biberon, dello scaldacqua eccetera, e oggi i figli ormai adulti sono dei veri poliglotti, si sentono a loro agio dappertutto.
Ecco, qui introduce un altro tema: se il viaggiatore da piccolo diventa un grande viaggiatore da grande,
chi lo sa.
Claudio, cosa ne pensi?
Beh, lo diventa senza dubbio. Ci sono, intanto respira una certa aria di scoperta in famiglia che gli fa sempre bene. C'è anche un vantaggio, nel senso che quelli che hanno viaggiato molto da bambino hanno spesso visto un po' già i posti canonici. Quando arrivano a 18-20 anni sono stati a Parigi, sono stati a Londra, sono stati nei posti più conosciuti, e quindi sono più pronti a esplorazioni e a viaggi avventurosi, perché è come se avessero fatto quella parte del percorso di educazione che si fa insieme ai genitori. Quindi
chiaro.
Sì, non c'è nessun dubbio, è un grande investimento far viaggiare i figli e viaggiare con i figli.
E allora allarghiamo il nostro tavolo, aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più.
Una bella amica in
sì.
più. Jennifer Blotti, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno, lei ha ideato il sito minimeexplorer.ch. Lo ripeto,
esatto.
minimeexplorer.ch.
Con la doppia E.
Esatto, che fornisce dei consigli e delle idee di viaggio ai genitori, dunque per i loro figli durante le vacanze.
Esatto. Allora.
Com'è nata questa idea? Perché?
Allora, perché è nata? Facilissimo, da un'esperienza personale, quindi da una voglia di condividere tutto quello che ho fatto io con i miei figli, quindi con mio marito. E con
quanti figli?
Due gemelli.
Due gemelli. Adesso quanti anni hanno?
8 anni.
Ah, quindi siamo ancora in un'età, insomma, dove servono i consigli.
Servono i consigli sicuramente. Allora, l'idea è nata proprio da questa voglia di condividere le esperienze, perché mi sono resa conto che tanti mi chiedevano: ma Jenny, ma dove vado in vacanza? Jenny, ma tu che vai con i bambini? Dai, dacci uno spunto, dacci un'idea. Quindi ho iniziato a scrivere questi diari di viaggio. Li ho tenuti in un cassetto, e poi mi piace pensare che non sia proprio un caso. Ho conosciuto altre mamme con questa stessa passione, e grazie ad un'altra mamma, un'amica, che mi ha dato un po' un calcio, mi ha detto: no, adesso tu scrivi queste cose, fai un blog e crea un sito che secondo me che sarà sicuramente utile. Così abbiamo fatto, siamo in tre a scrivere quindi contenuti per questo blog, pubblichiamo più o meno 2 volte a settimana, per cui abbiamo già 300 articoli scritti più o meno.
Con spunti, idee, tutto quello che
idee,
può servire.
Viaggi, quindi partiamo dal nostro Ticino, perché il Ticino è meraviglioso,
certo,
non diciamolo.
Certo.
Diamo idee su che cosa c'è da fare con i bambini, quindi tutte le età, consigli da mamma a mamma. Per cui una cosa fondamentale nel nostro sito è che noi prima di scrivere le proviamo le cose, per cui è tutto un diario su una cosa provata e testata con i nostri bambini.
Jennifer ci ascolta dall'inizio del programma, quindi può anche esprimersi e dire dire Visentina ha detto delle cose meravigliose o ha detto delle cose meravigliose. Ah, ecco, perfetto.
Sì, ha detto delle cose meravigliose. No, penso che siamo sulla stessa lunghezza d'onda.
Mi è sembrato di vedere un'ombra sul suo viso, cara Jennifer Blotti, quando Visentina ha detto che fino ai due o tre anni, insomma, è inutile portarsene in vacanza.
Allora, no, sui tre anni sono d'accordo.
Prima?
Io l'ho fatta l'esperienza, ho portato i bambini al primo viaggio intercontinentale che avevano 8 mesi. Mm. E tornassi indietro non lo rifarei.
Ecco, chiudiamo qui la trasmissione.
Ma per un semplice fatto, cioè io penso che questa sia una cosa importante da dire, proprio perché l'ho provata sulla mia esperienza, il bambino non sa esprimere il disagio. A 8 mesi. E quindi quando sei in una situazione che piange, sta male, ha la febbre, dici: ma cosa hai? A 2 anni, a 1 anno e mezzo, 2 anni, sa dirti: mamma ho mal di pancia, mamma ho mal di testa, sto male. Per cui riesci, ti senti molto più tranquillo.
E poi ci sono i limiti anche del luogo dove ci si trova, perché un conto è essere negli Stati Uniti, dove magari si parla inglese, ma se sei nel Laos e comincia a rivolgerti a un pediatra e voglio vederti a parlare Laos con Google Translator, non è proprio facilissimo.
Esatto, io ero in pieno deserto quando è successa questa cosa, 8 mesi nel deserto.
Quindi qualcuno le ha detto: non mi sembra una grande idea.
Lì ho detto: ma aspettiamo magari almeno finché sanno esprimere i propri bisogni.
E invece qual è stato il viaggio più appassionante vissuto in questi 8 anni? Dopo l'esperienza degli 8 mesi?
Ho proprio chiesto stamattina ai bambini: qual è il viaggio che vi ricordate di più, quello che vi ha emozionato di più? E mi hanno detto la Thailandia. Noi avevano forse 5 anni quando abbiamo fatto questo viaggio in Thailandia di 3 settimane, abbiamo preso anche 5 voli interni, allora è rimasto veramente impresso, ma proprio per la diversità del paese, per gli animali, per tutte le esperienze.
È rimasto impresso anche ai vostri vicini di aereo? Oppure
No, fortunatamente no.
Due gemelli, no? Di 5 anni, capisci che...
Certo. No, devo dire che fortunatamente non c'è mai successo questa cosa.
Che reazioni avete avuto sul vostro blog? Vi scrivono tante mamme, tante famiglie?
Sì, allora all'inizio appunto è nato per gioco, per cui mi hanno detto: proviamo a vedere come va. Poi abbiamo visto che le visite erano sempre di più, ci scrivevano, ci chiedevano. Adesso abbiamo tradotto tra l'altro tutto il sito in inglese, per cui bel lavoro, grazie Augusta. e quindi il fatto di averlo tradotto in inglese ha creato una rete di contatto in tutto il mondo, e questo ci stanno scrivendo appunto da tutto il mondo.
Torniamo anche con Claudio Visentin tra poco, e come abbiamo fatto prima che anticipiamo un argomento, so che ci parlerai dei tesori vicino a casa.
Tesori scoperti dai bambini.
Da scoprire, esatto.
Ma tesori veri, niente metafore.
Niente metafore, sempre legate al viaggio.
Quindi, bambini.
Viaggio e tesori, ne parliamo tra poco.
La musica di Tutorial suona così. Ma a volte anche così.
Io sono ancora qua. Io sono ancora qua.
E spesso proprio così. Tutorial. Risolviamo problemi a ritmo di musica.
Just
Entra in contatto con Tutorial. I tuoi messaggi WhatsApp, anche vocali, al numero 079-873-9825.
Abbiamo ballato qui in studio, d'altronde Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You, è meravigliosa, anche Jennifer, non Lopez, la nostra Jennifer Blotti si dava da fare, e Enrica invece è entrata danzando su questa canzone e ci dice...
Sulle punte, aggiungerei un aspetto interessante che vale la pena forse sottolineare, ci arriva da sollecitazioni diverse da parte degli ascoltatori, cioè l'età. Da partire dal quale vale la pena di portarli. Sì. Non abbiamo mai portato i bambini fino ai 5 anni nelle nostre vacanze. Loro non capivano di un viaggio così lungo e delle belle città visitate, nessun ricordo. E poi ancora, viaggiare e visitare fino a che non siano in grado di apprezzare, credo sia per i bambini uno stress inutile. Quindi sia dal punto di vista... diciamo transitivo, mi chiedo, è uno stress per i genitori, ma è uno stress naturalmente anche per i figli.
Giriamola subito questa domanda, questo aspetto è interessante.
Allora,
i bambini non si ricorda niente.
Sì, anche Freud diceva che effettivamente il ricordo emotivo parte dai 2-3 anni, dai 3 anni, sotto i 3 anni non si ricordano niente a livello emotivo. Io sono dell'idea invece che un viaggio a partire dai 3 anni, come detto prima, vada al di là del ricordo, nel senso vogliamo parlare di quello che è la capacità d'adattamento, vogliamo parlare di quello che sono tutta una serie di cose, di sensazioni a livello emotivo che un bambino si porta dentro, che fanno parte poi per la costruzione dell'educazione, secondo me. Per esempio, anche semplicemente il mangiare piatti diversi, cioè c'è il riso, si mangia quello, non è che puoi chiedere altre cose. Quindi tutta una serie di cose, di esperienze,
sì,
che costruiscono
che
il carattere,
certo,
del bambino e possono arricchire. Mm. Quindi fatte già in età appunto 4-5 anni giovane,
sì, sì, sì,
secondo me aiutano in quello che è la costruzione, l'educazione vera e propria.
Claudio voleva aggiungere qualcosa?
No, sono d'accordissimo su questo. È questa visione, cioè ha ragione l'ascoltatore quando dice poi alcune cose non se lo ricorda. Diventa una visione del viaggio un po' bancaria, come se mettessimo via sul nostro conto i ricordi. Non è così, giustamente Jennifer dice, è un'esperienza. Ed è giusta questa idea di formare il carattere. Il viaggio, anche le disavventure in viaggio sono molto formative.
Certo, sono esperienze, no, che si accumulano. Enrico.
Quindi direi che adesso sono curiosissima di sentire Tesori vicino a noi, fino ai 4 anni e poi fantasia aperta. Ci scrive dopo quest'ultimo weekend da parte
non
di questa
ascoltatrice. Non ho capito gli ultimi 20 secondi. Ma cosa che hai detto?
Fino ai 3 anni è bello, sono curiosa di sentire quello che
certo
ci dirà.
A questo punto non hai sentito Mirko, c'era una specie di disturbo. Cosa così ho detto? Siamo collegati con Radio Pechino? No, siamo sempre sulla radio.
Ho appena fatto un volo il weekend scorso. Dietro di noi c'erano 3 mamme con un totale di 5 bambini di 2-3 anni. Non vi dico il volo che abbiamo fatto. Uno piangeva, l'altro giocava al tamburo con il tavolino dietro il mio sedile. Per fortuna gli altri 3 erano abbastanza tranquilli. Non so che dire, ma rovinare le vacanze agli altri non credo che sia dell'ideale. I bambini erano stanchi e annoiati e non capisco come quelle mamme abbiano potuto divertirsi durante quelli che weekend dove ai figli lasciano fare di tutto.
Il tamburo è quando il bambino appoggia i piedi, no?
Tremendo.
Per cui sta steso,
sì, sì, sì,
e poi
coi
piedi spinge, bam, prima bam, destra, sinistra, tum, 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 più o meno così. Sì, l'ho provato molte volte, per cui.
Ultima nota, poi lascio parlare Claudio Visentini. Ricordiamoci che un giorno saranno i nostri figli a portarci al mare con il nostro bastoncino, le gambe lente e la bavetta da pulire con il bavaglino.
Vabbè, adesso ci sta. È un'immagine così un po' forte, ma ci sta. Allora, da dove riprendiamo? I tesori mi hanno colpito molto questa
cosa.
Sì,
questo tema dei tesori è un tema meraviglioso in cui mi sono imbattuto per caso. Cioè, se noi andiamo a vedere la scoperta di tesori, non tesori simbolici, tesori reali, negli ultimi 10 anni sono spesso avvenuti ad opera di bambini che facevano piccoli viaggi nei dintorni di casa insieme ai loro genitori. C'è una storia, per esempio, Luca era un ragazzino tedesco di 13 anni, appassionato di archeologia, a Natale chiede il metal detector.
Sì.
Il regalo, gliene regalano uno ovviamente di modesta qualità, va in giro per un campo in un'isola a poca distanza da casa sua in un'escursione e trova il più importante tesoro probabilmente del nord della Germania, cioè trova collane, anelli, spille, orecchini, un martello di Thor e 600 monete appartenute a re Aroldo I che unificò queste terre e che aveva un dente azzurro, per cui era detto re dente azzurro o Bluetooth, da cui il nome Bluetooth viene da questo re che unificò unificò queste terre come il Bluetooth unifica i nostri apparati assieme. E quindi questo bambino ha trovato un tesoro perché lui credeva all'esistenza dei tesori, e i tesori ci sono davvero naturalmente nel mondo sepolti. Ma questo ci dice anche che noi spesso i posti a breve distanza da casa nostra, qualche ora di macchina o in bicicletta, ci appaiono spesso poco esotici o poco interessanti, e invece sono posti favolosi perché ovviamente qualcun altro viene a vederli. C'è una seconda storia troppo bella che vi devo dire, ve la dirò qualunque cosa voi tentiate di fare, che è questa, ed è Matilda, 7 anni, va in gita una domenica con la famiglia in un lago di Cornovaglia. Allora il papà si siede sulle rive del lago e gli legge la storia di quella leggenda di quel lago, cioè di quando Re Artù fu ferito a morte dal crudele Mordred, e allora disse allo scudiero: getta la mia spada nelle acque perché il nemico non la prenda. Allora lo scudiero getta la spada nelle acque e la spada da allora rimane lì. Fine della storia. Matilda si tuffa, si immerge sul fondo e risale con una spada antica. Con una spada antica tra le mani, dicendo: papà, eccola la spada, l'ho trovata io.
Ecco. Traduco per gli ascoltatori: quando la prossima volta portate i figli sul piano di Magadino, dategli un metal detector, che verranno fuori diverto. Delle cose meravigliose.
Verranno fuori cose bellissime. Il tema della spada, due cose soltanto: perché questa spada? C'è stato un momento di sconcerto, perché chi trova la spada di Re Artù è l'erede al trono inglese. Il trono inglese è gestito temporaneamente in attesa che qualcuno ritrovi quella spada. Quindi Elisabetta ha tremato. Perché la spada era lì? Si pensa che negli anni 30 ci sia stato un film in costume. E quindi quando hanno gettato la spada nel lago alla fine della ripresa
non l'hanno più recuperata.
Qualcuno aveva detto: no, io il mio turno scade, scusate, non vado.
Vabbè, insomma, è una bellissima storia. Intanto io controllo il tempo perché tra pochissimo dobbiamo andare verso l'informazione, ma io volevo fare ancora qualche domanda a mamma Jennifer, o no?
Ma direi di sì. Allora, qualche consiglio per chi ci sta ascoltando in questo momento su viaggi da fare proprio qua vicino, Svizzera italiana.
Allora, c'è da dire una cosa: io faccio questo lavoro da lavoro da due anni, da 2 anni, e ancora adesso scopro delle cose in Ticino che mi dico: wow, non lo sapevo che c'erano. È incredibile, cioè abbiamo delle cose veramente meravigliose, bisogna scoprirle, bisogna andare a cercarle, bisogna informarsi, e così, per questo che c'è anche
sito. Vogliamo fare qualche esempio?
Allora, qualche esempio.
Un paio di destinazioni ci sta.
Magari per i bambini più piccolini, mi chiedono spesso cosa fare con i bambini piccolini, io consiglio tantissimo in Svizzera di andare a visitare il Tierpark di Goldau, quindi questo bellissimo zoo all'aperto con gli animali svizzeri.
Non è neanche tanto lontano.
Si raggiunge facilmente in treno. È molto bello anche, mi è piaciuto tantissimo, poi per tutte le età, per cui è adatto anche a chi ha figli uno un po' più grande, uno un po' più piccolo, è il Museo dei Trasporti a Lucerna.
Certo, bellissimo.
Bellissimo, veramente per ogni età c'è qualcosa da fare.
E restando in una Svizzera italiana invece qualcosa?
Tantissime cose, abbiamo scoperto per esempio questa cosa di andare a cercare l'oro nella miniera d'oro di Sessa, ai bambini è piaciuto tanto. E poi tantissime attività anche da fare quando piove, ecco che uno dei post è tra l'altro più cliccato nel nostro sito, cosa fare quando piove in Ticino, già solo 1000 visualizzazioni appena è stato pubblicato e
quindi
ci sono tanti spunti.
E quando piove che facciamo? Allora,
che facciamo? Allora, tantissime cose, una delle quali che mi è piaciuta particolarmente, mantellina. Ecco, io sono una di quelle, dico alle mamme: va bene, prendete la mantellina agli stivali, andiamo nel bosco, perché no? Perché spesso ci si dimentica di questa cosa, andiamo nel bosco a giocare. Altrimenti ci sono il Museo di Storia Naturale di Lugano, per esempio, molto bello.
Una passeggiata nei boschi, Claudio.
Certo, c'è naturalmente, ci sono posti anche come il nostro Swiss Miniature, così vicino. Una cosa molto raffinata è tornare nei posti dove siamo stati da bambino con un adulto, quindi andare a Disneyland, appunto, a Swiss Miniature, dove siamo stati magari col papà, e sono giorni molto emozionanti, perché siamo adulti e quindi in un ruolo nuovo, però abbiamo il ricordo vivo di quando eravamo bambini.
Sì. Ringraziamo Jennifer Blotti per essere stata anche al gioco, insomma è molto meglio di Jennifer Lopez, lo diciamo agli ascoltatori.
Devo venire più spesso in radio.
Ma non c'è problema, quando vuole.
Sentire
andate a vederla su rsi.ch/tutorial.
Esatto, sulla pagina Facebook.
E poi su Instagram.
Ecco.
Ripetiamo il suo sito,
Minime Explorer, quindi è scritto proprio Minime ancora Explore, quindi due attaccate.ch, troverete un sacco di buoni consigli. Claudio rimane con noi, okay, per cui dopo abbiamo altri spunti, altre idee. Adesso agli ascoltatori invece, sai cosa facciamo? Lanciamo una sfida, vediamo chi si ricorda, chi canta la prossima canzone. Tu te la ricordi senz'altro, anche sì, Claudio, che ha una certa età come me, per cui se la ricorda, e quindi ne parliamo tra pochissimo. Il tempo di dirvi una cosa bella e interessante che accadrà sabato 8 dicembre, ma ve ne parliamo un po' prima, e quindi anche qui gli animali, i bimbi possono essere coinvolti. E i cani guardia di confine, ci sarà una puntata speciale della Casa degli Animali sabato 8 dicembre alle 13. La Casa degli Animali va a fare la conoscenza di tre cani da guardia di confine e dei loro conduttori. I primi fortunati che si iscrivono scrivendo a lacasadegliaanimali@rsi.ch potranno partecipare dal vivo a questa trasmissione, vedendo le dimostrazioni dei cani durante la diretta del programma a comando delle guardie di confine di Mendrisio. Quindi 8 dicembre alle 13 su Rete 1, i cani guardia di confine, per esserci lacasadegliaanimali@rsi.ch. E adesso un quiz per voi, vediamo chi indovina chi canta questa canzone.
C'è solo un programma che ogni giorno risolve problemi, si chiama Tutorial e voi l'avete trovato.
Eravamo nel 1972, vi do solo questo con un piccolo aiuto. 72.
Donna felicità non ha l'amore, donna felicità lo vuol trovare, glielo troveremo noi. Chi vuole coltivare la sua rosa? Donna felicità non ha l'amore, donna felicità si sente sola, la
ragazzi, tutti